le voci.
L'inserimento delle pari opportunità nella Costituzione federale risale al 1981 con l'articolo 8 che recita: uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Buongiorno e benvenuti, Nicola Colotti in regia, Sara Tognola al microfono. Dal 1981 certo si sono fatti molti passi verso la parità dei sessi, come l'adesione della Svizzera alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ma non basta. Secondo molti, infatti, nonostante i progressi, la parità reale in Svizzera sarebbe lungi dall'essere raggiunta. Ne parliamo volentieri fra poco, anche con la vostra partecipazione. Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world.
Just me and you, tonight we make our dreams.
Zero otto quattro otto zero tre zero sette zero sette. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Per un confronto questa mattina generazionale di pari opportunità, saluto e do il benvenuto a Marilena Fontaine.
Buongiorno.
Buongiorno, come sta?
Bene, grazie.
Dunque, dallo scorso mese di giugno ha passato il testimone di delegata delle pari opportunità Rachele Santoro. Si ricorda, dopo sentiremo anche lei, questo il confronto, si ricorda, era credo il 1991 quando sì. È stato inaugurato l'ufficio, lo sportello delle pari opportunità. Il primo caso, il primo tema che ha dovuto affrontare o con cui si è confrontata?
Sì, proprio in quei giorni c'era lo sciopero delle donne, sciopero nazionale del 14 giugno 91, e mi ricordo ero appena entrata in funzione e venni qui alla radio a parlarne, quindi fu un'esperienza.
Una donna che viene alla radio a parlare.
Subito nell'arena. E con delle personalità che si erano poi occupate da lungo tempo delle questioni femminili, in particolare del diritto di voto alle donne. Quindi ecco, venni subito proiettata sul tema. E ecco, aggiungo che si trattava comunque di un'attività completamente nuova in Ticino, non c'era già un percorso tracciato e quindi fu un servizio, insomma, dovemmo inventare anche un po' questa attività, dovremmo trovare
su quali
basi, le strade,
perché
eccetera.
Anche era un discorso di credibilità.
Sì, anche perché poi la nascita di questo servizio fu anche un po' contrastata, perché da una parte non accontentava le donne e le associazioni femminili che chiedevano a gran voce, proprio sulla base dell'articolo costituzionale, la creazione di un ufficio con sufficienti risorse, no? E dall'altro sollevava delle perplessità presso coloro che non ritenevano necessaria una funzione del genere, tantomeno un ufficio. Quindi fu un inizio certamente non facile, e furono soprattutto utili i contatti con gli altri uffici, perché nel frattempo a
gli altri uffici della Svizzera,
nei vari cantoni, erano stati creati diversi uffici, sempre sull'onda della modifica dell'articolo costituzionale, con il compito proprio di concretizzare questo mandato costituzionale. E via via poi le cose poi partirono, no? Anche grazie alla creazione della commissione consultiva, che svolse un lavoro politico molto importante, e quindi vabbè, poi le cose si avviarono.
Giugno 2017, Marilena Fontaine passa il testimone a Rachele Santoro, nuova delegata delle pari opportunità, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che credo questa sia una sua prima radiofonica.
Questa è una mia primissima.
Il battesimo, bene. E invece Rachele Santoro si trova chiaramente un'altra situazione, anche un'altra mentalità, perché è giovane, classe 1990, quindi magari certe situazioni, certe realtà, certi stereotipi si sono risolti.
Allora sì, la situazione è sicuramente differente, per fortuna non è stato messo in dubbio l'utilità del servizio e la sua importanza per promuovere le pari opportunità nel Canton Ticino. Ho comunque iniziato abbastanza con un boom, perché c'è stata tutta la questione del caso Weinstein, delle molestie sessuali, quindi c'è stato comunque un inizio abbastanza
col botto,
col
come
botto,
si dice.
Esatto. Ed è vero che le tematiche che mi coinvolgono tutti i giorni sono veramente trasversali per tutti i servizi dell'amministrazione cantonale, e quindi c'è da fare moltissimo.
C'è da fare però un lavoro affascinante. Perché l'ha scelto, posso chiedere?
Beh, sicuramente è un lavoro affascinante e diciamo che penso che molte persone che abbiano a cuore questa tematica delle pari opportunità si impegnano tutti i giorni per farlo, ed è vero che renderlo un lavoro e quindi potersi impegnare anche a livello proprio per fare qualcosa per la gente sicuramente è bello, nel senso.
Mi piace, per la gente, non solo per le donne.
Esatto, questo sicuramente è anche magari il confronto tra generazioni. Inizialmente era un discorso molto centrato sulla posizione della donna nella società, adesso chiaramente Abbiamo anche cambiato il nome dell'ufficio, non è più la delegata per la condizione femminile, ma è proprio la delegata per le pari opportunità, perché copriamo anche tutte le tematiche legate ai transgender, l'omosessualità, e si spazia veramente.
Devo dire che questa edizione anticipa anche la giornata mondiale del 25 novembre contro la violenza sulle donne, e avremo un reportage che è stato firmato da Roberta Rinaldi, giornalista RSI, che è qui con noi, giovane quanto Rachele Santoro, quindi ci aiuta anche, oltre che poi a presentarci questo reportage, ma a darci una visione di quello che è il mondo delle pari opportunità. Appunto, penso che Roberta sottoscrivi quanto la visione di... siete della stessa generazione, quindi siete all'università, ad esempio. Cosa c'è, la differenza, la ghettizzazione dei generi come c'era una volta, oppure è diverso?
Beh sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, condivido il pensiero appunto di Rachele, effettivamente sulla parità di opportunità tra maschi e femmine c'è ancora da lavorare. È vero che se guardiamo al passato ci si sono fatti molti passi avanti, quello certamente.
Una domanda che rivolgo a tutte le generazioni: cosa è cambiato? E questa è una domanda che chiaramente sottopongo anche al nostro pubblico. Cos'è cambiato e dove c'è stata, a vostro avviso, un'evoluzione e dove un'involuzione anche? Marilena Fontaine.
Dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, dopo tutto quello che è stato fatto, perché ricordo è stato fatto un gran lavoro soprattutto di informazione e di sensibilizzazione, io ricordo la grande campagna, adesso visto che parliamo di violenza domestica, la grande campagna del 97, quindi 20 anni fa, sulla violenza domestica, se ne parlava molto poco a quei tempi, che questa campagna nazionale, a quale ha partecipato anche il Ticino, ha dato l'avvio a diverse riforme legislative per fronteggiare questa piaga sociale. E adesso, ecco, oggi a 20 anni di distanza, possiamo dire che è un tema che è nell'agenda politica del cantone, della confederazione. Quindi si insiste, si chiede a gran voce di adottare ulteriori misure per far fronte a questo fenomeno. Quindi è stato fatto questo lavoro, poi ha dato dei frutti, e questo va anche in altri campi. Penso soprattutto sul tema della conciliazione lavoro-famiglia, no? Si sono fatte molte azioni, molte raccomandazioni. Oggi anche questo tema è nell'agenda politica. Non so se avete sentito, anche a livello di cantone se ne parla, ci sono atti parlamentari, ci sono dei provvedimenti, poi si può discutere, sono buoni, sono meno buoni, eccetera. Però veramente c'è la consapevolezza che questi temi sono importanti e bisogna agire.
Ecco, parlarne. Quindi,
certo. Però come vedete... sono passati molti anni, ecco, in questi anni è stato fatto un lavoro proprio di informazione e sensibilizzazione che secondo me ha lasciato dei frutti. Poi è chiaro che c'è il cambio generazionale, quindi i giovani vedono le cose anche in un altro modo, ecco, quindi anche le ragazze che studiano tantissimo e sono confrontate poi anche col mondo del lavoro e la famiglia, e dall'altra parte ci sono i papà che desiderano anche fare
i mammi,
quindi,
sì,
cose... Forse non lo chiamerei mammo.
No, i mammi.
Però
i
cose
mammi.
Che 20 o 30 anni fa non erano neanche mai immaginabili. Ecco, sì. Quindi queste sono tematiche che sono all'ordine del giorno e che quindi le nuove generazioni porteranno avanti.
Roberta Rinaldi, mi ricordavi l'altro giorno che all'università comunque, se c'era una professoressa, una docente donna, se l'esame era bisognava sostenere con questa docente donna, era un'altra cosa, c'era comunque un minus di autorevolezza.
Più che altro sì, magari si vociferava, si diceva magari col professore poteva andare in un modo, magari con la professoressa donna magari va diversamente. Purtroppo è ancora una realtà, nel senso, capitano.
Sì, no, appunto abbiamo parlato di involuzione e evoluzione delle pari opportunità. Io credo che, come ha detto bene Marilena, sicuramente c'è una maggiore consapevolezza nella nostra società di questi temi, sono diventati dei temi all'interno dell'agenda politica e appunto gli viene data anche una visibilità grazie anche a tutta la tecnologia della digitalizzazione delle informazioni. È anche vero però che forse su alcuni temi io mi sento di dire che c'è un po' una stagnazione, quindi non lo so, abbiamo parlato della legge sulle pari opportunità, sulla parità, è entrata in vigore nel 66, siamo nel 2017, 20 anni dopo, e la parità salariale tra uomo e donna non è ancora superata e ci sono ancora delle grosse disparità in questo senso, quindi ecco. È un processo lunghissimo.
Di questo parleremo magari ancora dopo, perché diciamo che il punto centrale, si è fatto tanto ma c'è ancora tanto da fare.
Esatto.
Forse magari occorre distinguere i due concetti di Marilena Fontaine, parità e pari opportunità.
Ecco, allora
spesso si confonde.
Si confonde, sì, non è ben chiaro. Io direi che quando si parla di la definizione di pari opportunità va oltre la semplice parità dei diritti. Le pari opportunità consistono principalmente nel favorire gruppi di persone che sono discriminate al fine di garantire loro un trattamento equo, quindi delle misure particolari. Ecco, quando parliamo di situazione delle donne nel mondo del lavoro, dobbiamo tener conto del fatto che le donne hanno socialmente anche altri impegni, no? Per esempio quello della famiglia, di cui bisogna tener conto. Quindi quando si tratta di favorire i tempi parziali, quando si tratta di favorire una ecco, in questo senso diamo delle opportunità. Ecco, non possiamo mettere tutti sullo stesso piano, perché non si parte dallo stesso piano, ci sono comunque delle differenze delle quali bisogna tener conto.
Mentre la parità è la condizione di effettiva
uguaglianza,
di diritti fra individui.
Quando parliamo parità a livello di diritti, ecco, su questo si può parlare di parità, ma le pari opportunità sono qualcosa di molto più impegnativo.
Esatto. Allora, abbiamo un messaggio che è riferito. Massimo da Basilea dice: alcune religioni nel mondo bloccano ancora la parità delle donne. Che passi avanti ha fatto la comunità internazionale? Vuol rispondere sì, è una domanda chiaramente complessa, cioè che richiede una risposta altrettanto complessa, però è vero che ci si può chiedere anche questo. Tanto lavoro qui in Svizzera, anche in Europa, perché soprattutto nei paesi scandinavi si è fatto tanto, anzi sono più avanti di noi.
È un lavoro molto delicato, perché bisogna tener conto delle differenti culture. Quello che possiamo fare noi in Svizzera è informare e sensibilizzare. Noi non accettiamo i matrimoni forzati, per esempio, no? E sono state adottate anche delle disposizioni di legge. Ecco, quindi qui va fatto proprio un lavoro anche per le persone che risiedono da noi, per far capire anche che non è che si vogliono discriminare, dobbiamo certe cose noi non le possiamo accettare nel nostro ordinamento giuridico, queste cose non sono ammesse, e quindi bisogna fare anche questo tipo di lavoro di informazione, di coinvolgimento, nel rispetto naturalmente delle culture e delle differenze. Ecco, questo, ecco, mi viene in mente questo, perché è qualcosa su quale abbiamo lavorato anche in Svizzera, no?
E dovrà lavorare anche, ecco, Rachele Santoro.
Sì. Certo, il progetto sui matrimoni forzati continuerà in Ticino sotto un'altra forma, però lo porteremo avanti senz'altro, sì.
Allora, grazie Massimo da Basilea. Dunque, io ho fatto anche un po' una ricerca a ritroso per proprio tornare al tema che è nostro centrale. Si è fatto molto dal 1981, c'è ancora molto da fare. Ad esempio c'è un articolo del maggio del 2005 che dice: pari opportunità, donne elvetiche frustrate. È proprio uno studio del Forum Economico Mondiale dove emergeva che la Svizzera si piazzava solo al 34esimo posto mondiale in ambito di pari opportunità fra uomo e donna. Confermate? Beh, qui c'era ancora Marilena Fontaine.
Sì, poi queste analisi vengono fatte, mi pare, ogni anno. Sì. Poi la posizione è cambiata a un certo punto.
Esatto,
la Svizzera,
un altro articolo
era al decimo posto.
Sì, 2006, sì. Novembre 2006, sì. Si insiste comunque sul fatto che la Svizzera non brilli nel campo della politica, delle opportunità economiche per le donne, però sale al nono posto.
E fu il periodo in cui avevamo 3 rispettivamente 4 donne in Consiglio federale. Ecco perché poi queste statistiche tengono conto di diversi fattori, uno dei quali, uno tra i più importanti, è la presenza delle donne negli organismi politici. Ecco, quindi basta una variazione di presenza di donne o in Consiglio federale o nei governi cantonali per far spostare la Svizzera nelle classifiche. Un altro aspetto dove la Svizzera è ancora indietro è nella partecipazione alla vita economica, ecco, soprattutto alle carriere femminili nell'economia. Ecco, lì siamo indietro per rapporto ad altri paesi. E poi naturalmente basta che diminuisca il numero di donne, per esempio, in Consiglio federale per retrocedere, come è appena successo.
Si abbassa in un attimo la media.
Come è appena successo. Bisogna prenderle un po' con le pinze.
Certo, ma certo, ne parliamo, sono occasioni di discussione per noi. Mentre 24 agosto 2017, un altro titolo, pari opportunità, le autorità devono fornire più risorse. Questo era emerso da un incontro annuale organizzato dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra uomo e donna. Il comitato esperti dell'ONU aveva controllato per la terza volta, credo, dal 2001 l'attuazione in Svizzera della Convenzione, appunto, delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione. E qui si chiede, perché tempo presente, Rachele Santoro, di rafforzare il lavoro istituzionale per le pari opportunità, quindi anche l'indipendenza economica delle donne e la lotta contro la violenza di genere. Quindi sono i suoi di temi attuali, Michele.
Sì, sicuramente il tema delle risorse è un tema che è sempre stato presente, perché ci viene chiesto di intervenire in vari ambiti e sempre a costo zero. Questo è chiaro che far avanzare dei temi come le pari opportunità, come la violenza domestica, come la conciliazione lavoro-famiglia, richiede delle risorse. È impossibile fare dei passi avanti senza risorse. Ad esempio, non lo so, gli stati che sono considerati molto avanti sui temi delle pari opportunità, come la Svezia, investono comunque molto. C'è addirittura adesso in atto un bilancio delle politiche in favore delle pari opportunità, quindi proprio un'analisi fatta da un gruppo di esperti che dà delle raccomandazioni. Quindi è chiaro che bisogna anche far passare questo messaggio: possiamo far avanzare le cose e con i mezzi adeguati.
Svezia, aggiungo Islanda, Finlandia e Norvegia, che sono in cima alla classifica. C'è un messaggio appena arrivato in questo momento che condivido con voi. Vi è la tendenza, si scrive, ad attaccare a seconda del momento, a volte gli uomini, a volte le donne. Bisognerebbe invece far fronte comune per vivere assieme bene.
È vero.
Rachele Santoro e Roberta Rinaldi.
Sì,
voce
allora,
ai giovani.
Effettivamente facciamo ancora molte volte l'errore di dire pari opportunità per le donne, la conciliazione per le donne. Bisogna capire che questo tema non è una responsabilità della donna. Avere figli non è la responsabilità della nonna, ma è una responsabilità condivisa nella coppia. Quindi le pari opportunità significa proprio lasciare trovare i mezzi necessari nelle aziende, nei datori di lavoro e anche a livello proprio di stato sociale, per dare alla coppia la facoltà di decidere poi liberamente come gestire la conciliazione. Quindi è giusto dire, cioè parlare di donne e uomini e non attaccare una volta gli uomini perché sono i molestatori e una volta le donne perché stanno a casa per accudire i figli. Veramente dobbiamo cambiare mentalità e passare a un concetto della coppia.
Quindi il suo ruolo è ancora magari per certi versi più importante rispetto a quello di Marilena Fontaine, che ha dovuto lei sì da una parte costruire tutto da capo, aveva proprio la libertà da una parte di inventarsi un lavoro, ma anche la difficoltà di essere credibile. Nel suo caso invece è un altro tipo di sfida, se vogliamo.
Allora sì, sicuramente le generazioni passate si sono occupate proprio di arrivare a una parità anche giuridica, quindi tutte queste far portare i temi, far discutere di questi temi nella società e arrivare a questa consapevolezza e anche a garantire poi la parità nella legge. Adesso si tratta veramente di far capire alla società che ci vuole un cambiamento, quindi questa responsabilità condivisa di tutti i temi che concernono uomo e donna.
Quindi contribuire a divulgare non più una cultura di genere.
Sì, esatto, cioè passare veramente alla, sì, alla, a una responsabilità condivisa tra uomo e donna, sì.
No, io magari posso allacciarmi al discorso da quello che concerne per esempio appunto la violenza domestica. Si parlava di uguaglianza anche, no, tra uomo e donna nelle opportunità. È vero anche che sempre più spesso si tende a pensare che è sempre la donna la vittima anche in casa. Ecco, è vero che magari nella maggior parte dei casi può effettivamente essere così, però bisogna anche parlare di chi come uomo subisce in casa delle violenze da parte del proprio partner. Questo esiste, ci sono moltissimi casi anche in Svizzera, può essere una violenza fisica ma soprattutto psichica o economica. Quindi ecco, questa distinzione uomo-donna effettivamente c'è fino a un certo punto al giorno d'oggi, in tanti ambiti.
Marilena Fontaine sottoscrive quanto detto.
Certamente, il fatto è che trattandosi di un fenomeno sommerso, ecco, non abbiamo esattamente gli elementi per dire. Sicuramente la violenza nei confronti degli uomini emerge ancora meno che la violenza nei confronti delle donne. Quindi veramente sottoscrivo in pieno, e sottoscrivo pure l'idea che bisogna nell'intervento tener conto di tutti questi fattori e non intervenire solo a sostegno delle vittime, tra virgolette, donne, ma anche degli autori, che possono essere uomini ma anche donne. Ecco, quindi dobbiamo assolutamente allargare il campo di intervento, perché se da una parte si subisce violenza, anche chi esercita la violenza ha bisogno di essere richiamato, ecco, esatto, e reso attento, ecco, su
Nicola Colotti, che fra poco ci leggerà un aggiornamento viario, mi ha consegnato un messaggio via WhatsApp, ve lo leggerò dopo un brano musicale e poi continueremo il nostro dibattito, continua, grazie.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61.
one. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Generazioni di pari opportunità 1991-2017. Siamo in studio con Marilena Fontaine, che appunto lo scorso mese di giugno ha passato il testimone di delegata delle pari opportunità Rachele Santoro, e poi abbiamo in studio anche la collega Roberta Rinaldi, perché fra poco ci presenterà un reportage, una testimonianza molto, molto efficace anche per capire quali sono le realtà ancora oggi. Il discorso della violenza domestica, ci diceva poco fa Marilena Fontaine, un discorso troppo ancora collegato al silenzio. Marilena Fontaine.
Sì, abbiamo detto, i dati che abbiamo sono dati che non rispettano la realtà. Abbiamo i dati della polizia, abbiamo i dati delle case delle donne, ma sappiamo benissimo, perché non è solo da noi ma in tutta Europa, le situazioni segnalate sono la minima parte delle situazioni che si verificano all'interno della famiglia. Quindi è un settore dove bisognerebbe intervenire, ma anche far emergere questa realtà, far emergere di più per poter intervenire.
Cioè, il compito importante di Rachele Santoro, sì, è proprio quello che si diceva prima, di diffondere, promuovere quello che la cultura delle pari opportunità è, in senso anche di responsabilizzarci tutti.
Sì, di accrescere la consapevolezza che questi sono delle problematiche e che ci sono anche delle soluzioni, quindi accompagnare le vittime a trovare la soluzione.
C'è un messaggio di un signore, dice: sono ticinese ma vivo da anni a Losanna. E cambiamo un attimo discorso, però siamo sempre nell'ambito delle pari opportunità e della parità. In Ticino, vi sento sempre citare alla radio quando si parla di cucina o di attività coi bambini, le mamme che spesso stanno a casa o i nonni. In Ticino forse ancora così, ma negli altri cantoni, ci scrive, è diverso. Siete sul modello culturale italiano, probabilmente, qui le mamme lavorano, magari a tempo parziale, e condividono l'educazione dei figli e i lavori domestici con i papà. Nei parchi ad accudire i bambini ci sono sì mamme, ma anche tanti papà. È la mentalità che deve cambiare, è vero?
È in parte vero, nel senso che anche recentemente è uscito uno studio per il Canton Ticino dove viene menzionato che rispetto al resto della Svizzera ci sono molte meno mamme lavoratrici. Io credo che in parte ci sia una questione legata alla cultura, quindi siamo più legati anche alla cultura, per esempio, della vicina Italia, dove si favorisce il modello tradizionale della famiglia in cui la mamma si occupa della custodia dei figli. Però ci sono anche dei fattori di contesto molto importanti. Il Ticino è pieno di piccole e medie aziende che hanno difficoltà a proporre veramente delle misure innovative in ambito di conciliazione lavoro-famiglia.
E in questo c'è molto ancora da fare.
Posso
interrompere Rachele Santoro, perché Nicola Colotti ha un aggiornamento urgente.
Di nuovo segnaliamo prudenza sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord. A causa della presenza di olio sulla strada è stata chiusa la corsia di destra. Inoltre segnaliamo che è chiusa anche l'entrata di Lugano Sud in direzione nord.
E nel frattempo un altro messaggio che approfondisce il discorso che stavamo facendo con Rachele Santoro. Ci scrivono: parità e pari opportunità significa anche dare la possibilità all'uomo di ridurre il suo tempo lavorativo, consentendo quindi anche alla partner e alla mamma di lavorare almeno in parte senza l'ausilio di costosi o carenti asili nido, babysitter. E si chiede a questo ascoltatore o ascoltatrice: e il congedo paternità? 3 giorni sono ridicoli. In Svizzera siamo indietro anni luce. Se andiamo avanti così, nessuna coppia avrà più voglia di mettere al mondo dei figli. La nostra società, sempre più vecchia, ne pagherà le conseguenze, Marilena Fontaine.
Ma certo, questo aspetto delle difficoltà per gli uomini anche di poter avere delle condizioni di lavoro che permettano loro di occuparsi dei figli è una realtà, ecco, si fanno, si dicono molte cose, abbiamo fatto anche noi un'azione di sensibilizzazione qualche anno fa, un opuscolo indirizzato alle aziende, genitori al lavoro, le aziende rispondono, no? Perché parliamo di entrambi i genitori, quindi mamma e papà. Ecco, le aziende possono fare molto per migliorare, per permettere ai dipendenti di occuparsi anche della famiglia. È un discorso difficile per le ragioni che già venivano indicate prima, cioè la taglia delle aziende, siamo piccole e medie aziende, quindi è più difficile organizzarsi. In più aggiungerei anche che in Ticino ci sono anche delle ragioni geografiche, insomma, no? Quindi è più difficile, dobbiamo spostarci magari per recarci sul posto di lavoro, quindi i tempi anche, no? Poi le strutture di accoglienza anche, no? E quindi anche i costi che vanno sostenuti, ecco, ci sono tutta una serie di ostacoli che da quanto mi risulta anche le nostre autorità vogliono affrontare, no? con delle agevolazioni, con dei sussidi, ecco, quindi è un tema questo e notiamo che in Svizzera ci sono più difficoltà, ecco, perché vige ancora questa idea ancora molto tradizionale che tutto va a posto regolandosi in famiglia, insomma, ecco. Invece il mondo del lavoro deve fare questo passo vuole tenersi al passo coi tempi e soprattutto permettere alle molte donne qualificate che vorrebbero aumentare la loro presenza nel mondo del lavoro o di entrare nel mondo del lavoro con tutto il loro patrimonio di capacità e di competenze, e ne abbiamo bisogno, dobbiamo per forza affrontare bene questo tema, insomma, ecco quello.
Tutto a posto, tutto in famiglia, quindi adesso c'era un messaggio WhatsApp che ora non vedo più, ma se ricordo bene diceva: sì, voi continuate a parlare in bene perché sono in cima alla lista dei paesi scandinavi, Finlandia, Svezia eccetera, però sono anche al primo posto del, e qui arriviamo al reportage di Roberta Rinaldi, della violenza domestica. Ma perché forse se ne parla, forse si esce da quello che sono le mura familiari, la prigione familiare ogni tanto, Marilena Fontaine, che si è occupata per tanti anni di questo tema.
Allora, almeno adesso non siamo in grado, non conosciamo bene la situazione in questi paesi, però sicuramente il fatto di aver approntato delle misure efficaci per far fronte al fenomeno, che ci siano dei servizi, ecco, che prestano accoglienza, assistenza, il fatto di conoscere, di sapere che ci sono questi servizi, fa emergere probabilmente più il fenomeno. Anche da noi abbiamo un aumento delle segnalazioni in Canton Ticino. Quest'anno c'è un aumento netto di chiamate alla polizia, quindi di segnalazioni, il che ci fa pensare che a furia di, cioè abbiamo parlato, facciamo azioni di sensibilizzazione, informazione eccetera e quant'altro, questo fa sì che chi si trova in questa situazione riesca, ecco, perlomeno ad agganciarsi a un servizio, trovi il coraggio, ecco, perlomeno di uscire, perché sa che verrà ascoltato, sa meno che verrà ascoltato e creduto.
Che difficilissimo, lo ricordiamo dunque, la violenza domestica
è una realtà quotidiana che può colpire chiunque, questo va detto. Il primo studio, tra l'altro, il primo studio svizzero su questo problema era stato pubblicato nel 97, insomma dopo 97. La metà degli anni 90, e ha rivelato che una donna su cinque ha subito almeno una volta nel corso della vita atti di violenza fisica o sessuale da parte del o della partner. Quindi adesso arriviamo al reportage di Roberta Rinaldi, un'intervista, vabbè, lascio a te presentarlo, un reportage che è realizzato proprio per la licenza della scuola di giornalismo, non so come
sì,
definire.
Il reportage che bisognava portare alla fine, esatto, del corso di giornalismo della Svizzera italiana, ognuno poteva proporre la tematica che preferiva. Io ho voluto appunto affrontare la tematica della violenza domestica, ho ascoltato alcune testimonianze, nel mio reportage ne ho portata una, e appunto tramite l'associazione Casa delle Donne di Lugano ho potuto approfondire la tematica, che è veramente ancora molto molto sommersa. Effettivamente c'è bisogno di parlarne e questa è una buona occasione.
E noi ne parliamo.
Se forse tu mi avessi fatto questa intervista nella Casa delle Donne ti avrei detto altre risposte. Ero molto arrabbiata, la rabbia c'era, non volevo più vedere nessuno. In alcuni casi avrei preferito morire piuttosto che vederli ancora. Non capivo perché il mondo mi ha messo in una situazione del genere, non capivo perché a me. Però alla fine non posso fare niente per cambiare loro, posso solo cambiare me stessa e il mio pensiero e perdonarli, perché alla fine la mamma è sempre la mamma, è grazie a lei che sono al mondo, è grazie a lei che respiro.
Ambra ha 20 anni, è nata e cresciuta in Ticino. Mi parla con il sorriso sulle labbra. Ha l'aria di essere una ragazza forte e serena. In realtà, 6 mesi fa, è stata ospitata alla Casa delle Donne di Lugano, una struttura protetta con indirizzo segreto che accoglie donne e bambini che hanno dovuto abbandonare il proprio nucleo familiare per preservare la loro incolumità.
È successa una scena di violenza domestica a casa. Io ero tornata a vivere in famiglia da mio padre. La mattina abbiamo litigato violentemente e sono arrivati a prendermi con le pattuglie di polizia e l'ambulanza, allorché in pronto soccorso sono stata avvisata di questa possibilità della Casa delle Donne, siccome io non avevo casa, non avevo un tetto sopra la testa e non sapevo davvero come muovermi. Allorché sono venuti a prendermi in macchina e mi hanno portato lì, e inizialmente avevo addosso una grande paura. Per arrivare alla casa continuavo a guardarmi in giro, che non ci fosse nessuno, che nessuno mi stesse seguendo, e per fortuna la signora che mi ha portato lì continuava a rassicurarmi che l'indirizzo è segreto, che nessuno sa dov'è questo luogo, che appunto è protetto apposta per questi casi di emergenza. Appena entrata in casa ho tirato un sospiro di sollievo, finalmente ero in un posto fermo, fisso, nessuno sapeva dove ero e potevo rilassarmi e lasciarmi andare.
Ambra mi racconta la sua storia con tranquillità, con la consapevolezza che forse il peggio ormai è alle spalle. Ha fatto un grande lavoro su di sé in questi mesi. La sua infanzia è stata costellata da scene di violenza domestica. È cresciuta con la presenza costante di polizia, curatori, autorità di protezione. Il trasferimento in un foyer sembrava già scritto quando lei non era che una bimba.
Al compimento dei 18 anni ero molto indipendente. Mi hanno messo in un appartamento, ho cercato un appartamento, ho iniziato a vivere da sola, mi hanno un po' messo in questo mondo degli adulti, no? Sono uscita dal foyer, ho cominciato la mia vita, ho fatto la mia strada, ho avuto i miei appartamenti, ho convissuto con un'amica, ho convissuto con un ragazzo, fin quando poi appunto non ho avuto il bisogno di ritornare a casa dalla mia famiglia, da mio papà, e lì è poi risuccesso tutto e ho capito che purtroppo non posso contare più di quel tanto.
Ha potuto contare però sull'aiuto delle educatrici che gestiscono la Casa delle Donne di Lugano. L'appartamento è molto accogliente e può ospitare fino a 3 donne per un massimo di 6 mesi. C'è chi si ferma solo per qualche giorno, chi per alcune settimane e chi invece ha bisogno di più mesi per risolvere la propria situazione. Oltre alle educatrici, ad aiutare e a sostenere Ambra nel suo percorso, sono state fondamentali anche le altre donne ospiti.
Abbiamo passato davvero un sacco di tempo sedute sul divano, a sorseggiare tè, a parlare, gli ho raccontato le scene, proprio cose che avevo nella testa, pensieri che non riuscivo a togliermi, continuavo a rivivermi il tutto, la violenza per me era davvero pesante, e tramite queste donne c'è il primo aiuto più grande che io trovo, è stato questo di avere qualcuno che ascoltasse. Ho cercato di ricostruirmi sia come persona che la mia vita, che la mia serenità, la mia routine, ritornare alla mia indipendenza e andare avanti. Non ci si può fermare lì, sennò non si può.
La violenza domestica si può manifestare all'interno del contesto familiare o di coppia e può sfociare in diversi tipi di violenza: fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking. In Ticino la polizia interviene mediamente 2 volte al giorno per casi di questo tipo e, secondo la statistica degli aiuti alle vittime, in Svizzera lo scorso anno 15.706 persone hanno subito violenza da parte dei propri partner o dai loro parenti. Avere delle cifre esatte però in questo ambito è molto difficile. Basti pensare che solo il 15 o il 20% delle vittime ha la forza o il coraggio di chiedere aiuto. Ce lo conferma anche Antonio, educatore dell'associazione Consultorio e Casa delle Donne di Lugano.
Paradossalmente la violenza domestica paralizza la persona e la rende incapace di decidere, perché la violenza domestica spesso è uno strumento per addomesticare l'altro e che addomestica l'altro, di modo che, banalizzo dicendo il carnefice, perché non è sempre una questione di carneficina, diventi però l'unico riferimento per la persona che subisce queste cose e quindi che fa una fatica immensa a reagire, tant'è che spesso chiamano persone vicine, parenti, amici di chi subisce qualcosa, che vogliono intervenire. E una delle cose che io mi permetto di spiegare è di non insistere, di non essere pressanti, di incuriosire la persona sulla possibilità di informarsi e scoprire quali sono i suoi diritti, quali sono le strade possibili, quali sono gli aiuti diretti o indiretti, però di ricordarsi una cosa: chi subisce violenza domestica ha già a che fare dalla mattina alla sera con qualcuno che ragiona per lei, non ha bisogno di qualcun altro che ragioni per lei, ha bisogno di ritrovare in qualche modo il barlume della sua autonomia.
Dai pochi dati disponibili in questo ambito, una cosa che emerge è che la violenza domestica, purtroppo, può consumarsi all'interno di qualsiasi famiglia.
È quello che dice qualsiasi ricerca in questo ambito, che la violenza domestica è un problema assolutamente trasversale in tutte le classi sociali, in tutte le classi di reddito, in tutte le categorie anche di formazione. Ci sono categorie che fanno più fatica a parlarne. Nella famiglia bene ticinese sarà molto difficile fare cosa pubblica di un problema privato, per esempio, così come è difficile anche in altre situazioni più disagiate, però di sicuro lì è molto difficile che se ne parli.
Mio padre fa parte della polizia del cantone e mia mamma lavora per l'ente ospedaliero, quindi giusto per fare 2 nomi di datori di lavoro poco conosciuti in Ticino. E assolutamente non credo che sia solo un problema degli stranieri, anzi, siamo svizzeri, queste cose esistono anche nelle nostre famiglie, è solo che non si tende a parlarne, si tende a nascondere. Trovo peccato, perché si potrebbe fare molto.
Oggi, infatti, a distanza di 6 mesi, Ambra è qui di fronte a me, di fronte al mio microfono, e riesce a parlare in tutta tranquillità di quello che le è successo. Non si vergogna di quello che ha passato, ma anzi vuole che si racconti, perché parlare di violenza domestica è fondamentale che non resti un argomento tabù, e per lei parlarne alla radio è un buon modo per diffondere un po' di speranza e di fiducia alle persone che in questo momento si trovano in una situazione simile alla sua.
C'è sempre una soluzione. C'è sempre una soluzione, anche per quanto la situazione possa sembrare nera, possa sembrare difficile e non possiate vedere una via d'uscita, c'è sempre qualcuno o qualcosa. Ci sono uffici in Ticino che danno una mano, persone pronte ad aiutarvi, anche senza soldi. Quindi io sono arrivata lì senza un lavoro, senza uno stipendio, e questo servizio è stato gratuito, mi hanno aiutato un sacco. Quindi piuttosto che continuare a soffrire, continuare a farsi annullare e a subire violenze, chiedete aiuto. Chiedete aiuto perché ci sono persone pronte ad aprirvi le braccia, a darvi un abbraccio, ad ascoltarvi. E l'amore c'è ancora su questa terra, sì.
noi abbiamo i brividi. E io la terza volta che ascolto Roberta Rinaldi questo reportage, ma è la serenità di Ambra, che ringraziamo, io ringrazio personalmente tantissimo, è incredibile. È incredibile. E ci sono altri casi così. Possiamo dire che avere la speranza di incontrare persone, forse perché sono giovani, mi stavo chiedendo, riascoltando Ambra.
Potrebbe essere anche un fattore, però sì, era davvero spiazzante vedere questa ragazza di 20 anni che mi raccontava tutto quello che ha passato. Ovviamente questi sono 8 minuti, ma noi abbiamo parlato per più di un'ora e mi ha raccontato veramente delle cose molto pesanti, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre molto serena, molto tranquilla. Si vedeva proprio che a distanza appunto di diversi mesi dall'ultima scena di violenza aveva metabolizzato, aveva dato un senso, si era data delle risposte, si era veramente chiarita e era riuscita ad andare avanti. Questo è importantissimo. Adesso non so se è perché è giovane. È vero che magari una persona di 50 anni può anche subire violenze per 20 anni prima, certo, che riesca a avere la forza di uscirne.
È vero. Marilena Fontaine, forse oggi magari si parla di più grazie ai progressi che sono stati fatti. Mm-hmm. Magari questa è anche un'altra spiegazione.
Certo, si continua e si deve continuare a lanciare il messaggio: chiedi aiuto. Ecco quello che vogliamo dire noi. Ti trovi in una situazione del genere, non chiuderti in te stessa, non darti delle colpe, chiedi aiuto. Sai che lo puoi ottenere. Si conduce da anni questo tipo di informazione. Io spero che veramente, ecco, questo è il modo per venirne fuori. Chiedi aiuto, non pensare di riuscire a risolvere te il problema.
Per terminare, Rachele Santoro, lo ricordo, nuova delegata dallo scorso mese di giugno delle pari opportunità, uno dei tanti lavori sarà proprio, come abbiamo sentito nel reportage di Roberta Rinaldi, far sì che la violenza domestica non sia più un tabù.
Sì, intanto ringrazio Roberta per il reportage, che è veramente toccante. E anche un appello di speranza, quindi, e sicuramente sì, uno degli obiettivi sarà quello, ma non è già più un tabù, se ne parla e se ne parla tanto, però proprio far capire alle vittime di parlare, di chiedere aiuto e allo stesso tempo andare ad aiutare anche a fare degli interventi mirati sugli autori di violenza. E questo è già stata una modifica della legge che permette di andare proprio in caso di un allontanamento, le case di aiuto possono andare a contattare l'autore di violenza per offrire un aiuto.
Vi ringrazio Ambra.
La ringraziamo, esatto.
La ringraziamo, grazie. Un grande grazie veramente, perché io credo che non lasci indifferente questa sua testimonianza. Ambra, che adesso non ha potuto essere presente perché Roberta Rinaldi è sul cammino di Santiago.
Esatto, l'abbiamo provato a contattare, l'ho contattata e mi ha detto che era in viaggio, proprio sul cammino di Santiago, quindi ecco.
È anche una bella immagine, sì, simbolica per tutti questa. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.